Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 dicembre del 2021. Questa sera ci sarà Quarta Repubblica, quindi ci prepariamo per la giornata di oggi. Simona per prima, Facchino, Livo, Ania arrivano su Instagram e Stefania Busiol. Buongiorno, come spesso avviene la prima oggi sulla Facebook e su YouTube. Che cosa succede sui giornali? Il titolo fantastico oggi sembra di stare sul cuore. Vi ricordate quel titolo, quel giornale satirico che si prendeva in giro e ci prendeva in giro di un po' di anni fa? I più giovani forse non se lo ricordano, io me lo ricordo bene, ci faceva veramente pisciare dalle risate. E oggi, quando si parla di virus, se devi veramente ridere, devi leggerti il Corriere della Sera. Virus, fino a ieri ci dicevano che stavamo tutti morendo, che l'Omicron ci aveva ucciso, che stava arrivando la peste del secolo, che non ce l'avremmo dovuta fare, che dovevamo chiuderci in casa, che era colpa dei Novax, che c'era la gente che gli nascevano tre teste se prendeva il virus, che c'erano continue persone che stavano morendo ai cigli della strada di tutto il mondo. Beh, oggi invece scopriamo che virus, più vaccinati e guariti. Oggi, madama, la marchesa, va tutto bene. Ma questo a me conforterebbe pure, però il senso del ridicolo del giornale non si esaurisce nel titolo, ma nelle considerazioni che vengono fatte nel pezzo. Primo bilancio del Super Green Pass è positivo. Allora, il primo bilancio del Super Green Pass è positivo e viene messo in relazione nel titolo con il virus più vaccinati e più guariti. Tutte stronzate, tutte stronzate. Cioè, il Super Green Pass è stato introdotto il 6 di dicembre, il giorno di San Nicola, giorno epico che non si può dimenticare. In quel giorno ci siamo presentati a fare il Super Green Pass. Il successo del Super Green Pass viene misurato dalle persone che hanno scaricato il Super Green Pass, che devono scaricarselo inevitabilmente per fare un po' di vita normale. Ma ragazzi, ma questi si sono veramente bevuti il cervello. Ma poi l'altra cosa straordinaria, loro attribuiscono un successo ai guariti che mi sembra che non abbiano nulla a che vedere con tutte queste cose qua. I guariti, vi voglio segnalare, toc toc, amici del Corriere della Sera, che fino a quando voi non raccontavate la liturgia del terrore, fino a quando non si litigava, l'ho fatto io con Galli in televisione, questa è una malattia che per il 90-95% delle persone si guarisce, è lieve, ha pochi sintomi. Ci avete fatto due palle così, dicendo che era la peste del secolo, e oggi vi stupite che ci sono i guariti. Sì, ci sono i guariti, ci sono tanti guariti, più contagiati, più guariti. Se ci si contagia a 18 anni, e c'è il dato che fino a ieri dicevate tutti i giovani si stanno ammalando, porca troia, un diciottenne che si ammala nel 99,9% dei casi guarisce e diventa immuno naturalmente. Questa è la cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Se si ammalano i più giovani, scusatemi, se si contagiano i più giovani, ci sarà un numero di guariti molto superiore e un numero di immunizzati molto superiore. Non è che lo dico io, lo dicono i medici, non è un fatto statistico e medico, ma invece qua virus più vicinati più guariti. Nel frattempo, ovviamente, l'ottimo Pulito oggi ci fa la predica. Non hanno ragione i Novax, i No Green Pass, scusatemi, e fa tutto un ragionamento sui Green Pass, sul diritto sulla Costituzione, sulle libertà, insomma, avete bene idea che cosa fa. Lo fa escludendo dal movimento No Green Pass i facinorosi, i fascistoni, i comunistoni, gli anarchici, quindi sostanzialmente senza nominarli, pensando ad Agamben e a Cacciari, si parvalisce anche al sottoscritto. Beh, insomma, ci fa una lezioncina dicendo che non è vero che è liberale stare con il No Green Pass. Non ha una posizione, come posso dire, si capisce dal suo DNA che Cardini, intervistato in un'intervista molto bella oggi di Novella, di Federico Novella, si capisce che il DNA di Cardini è un DNA, diciamo, conservatore, nazionalista, un po' diverso da quello liberale, ma il suo ragionamento sulle chiusure, sui Green Pass, sulla società e sui controlli orwelliani di questa società, beh, devo dire che è molto affascinante. Io ve lo consiglio oggi sulla Verità. Dice: in realtà, poi questa società orwelliana che noi immaginiamo essere sempre quella figlia dell'Unione Sovietica, delle dittature comuniste, in realtà ha preso una deriva molto diversa e che si nutre dell'indifferenza dei singoli. Poi lui ce l'ha contro l'individualismo, tutte quelle robe là che tanto non piacciono a Cardini e tanto invece piacciono ai liberali, e sostanzialmente è sempre colpa dell'individualismo. Quando voi vedete sempre l'iperindividualismo, io non so che cazzo c'entri l'iperindividualismo, ma comunque l'intervista di Cardini vale la pena leggersela. Pfizer se la prende con Pfizer, la monopolista del vaccino, e Belpietro dice miliardi e potere dietro al muro di segreti. Sostanzialmente Pfizer è stata, voglio dire, forse l'azienda che peraltro, come dice Belpietro, neanche l'ha inventato, perché l'ha inventato BioNTech tedesca, la procedura per fare questo vaccino. Però voglio dire, la sostanza del pezzo della verità è che ci sono già le prime inchieste sul monopolio di fatto che ha preso Pfizer in giro per il mondo, prima sputtanando AstraZeneca che costava il 10% di quanto cosa. Se Pfizer costa 22, AstraZeneca costa 2, l'abbiamo uccisa AstraZeneca, non esiste più, tranne che nel mondo anglosassone. E ci sono delle inchieste di Channel 4 e del Financial Times, inglese evidentemente, dove invece AstraZeneca l'hanno usata, in cui si spiega perché fanno 38 miliardi di profitti. Beh, che io trovo, se uno ha inventato il vaccino del secolo, ci sta che li facciano. Nel frattempo direi che i temi della giornata sono tutti rivolti alla questione della Meloni, che ha fatto una festa qua a Roma, è stato, come dice qualcuno, al centro della politica, e qui vi devo segnalare due o tre cose. La prima, Stefano Feltri. Stefano Feltri è un comunista. Io non me l'aspettavo, non solo è un giustizialista, cioè è il prototipo del comunista giustizialista, è una cosa straordinaria. Oggi riesce a scrivere, ma davvero volete legittimare la Meloni, così come ogni volta si chiede il DNA al Movimento 5 Stelle, e noi adesso non ci stiamo più a preoccupare del partito che ripulisce nel lavacro dei sondaggi e i suoi misfatti, le sue radici. Cioè, non hai capito che cosa deve ripulire? Ma perché deve ripulire qualche cosa? Non c'è nessun lavacro qua. Cioè, il pregiudizio di Stefano Feltri nel confronto dei partiti della Meloni, io lo vedo, quello di Stefano Feltri tutto educato, tutto per benino, eccetera, gli fa schifo. È uno di quei ragazzini che all'università ti diceva fascista, e quando magari eri solo un liberale nei confronti della Meloni, comunque, che ovviamente non è di tradizione liberale, e non c'è, cioè deve conquistare una legittimità, secondo Stefano Feltri. Io la trovo pazzesca. Così come molto bene oggi Gervasoni nota, poi ti può piacere o non può piacere la Meloni, adesso poi qualche critica la farò anch'io, ma il punto è che debba trovare legittimità politica la Meloni, mi sembra una roba che, ma chi cazzo lo dì, ma come si permettono di dirlo? Nel frattempo Gervasoni dice, prende un altro aspetto della questione Meloni, cioè Verdelli, editorialista, ce l'ho avuto anch'io alla Rai, no? Un altro di quelli, è uno Stefano Feltri cresciuto, uno che ha diretto Vanity Fair, Corriere, piace a tutti quelli che piacciono, uno di quei personaggi straordinari, però sono una persona per bene, gradevole, insomma sono come Stefano Feltri, quelle persone che con cui tu andresti a cena, c'erano delle persone con cui non andresti neanche a cena, e poi dopo ti avvelenano nel senso intellettuale, evidentemente. E dice Verdelli, associa Verdelli, dice Gervasoni, che lo critica duramente oggi sul giornale, Verdelli associa Atreju a Piazza Fontana, cioè è quel mondo là, Piazza Fontana, la strage di Piazza Fontana, e Gervasoni ricorda che tra l'altro che la strage di Piazza Fontana è tutta da chiarire nelle sue dinamiche. Tra l'altro i condannati, gli accusati, erano usciti dal MIS ben prima del 1969, ma il punto non è questo, il punto è che c'è un partito che deve in ogni istante dire che ha la sua legittimità. Poi la Meloni ieri che cosa ha detto? Il presidente, il Quirinale, va da un patriota. Io faccio un appello. Ma io faccio un appello veramente, a me sta parola patriota, a me sta proprio sulle palle. Ma non perché io sia contro, io capisco la patria. Anzi, quando Ciampi riscoprì l'idea di patria, io ero uno di quelli che diceva finalmente si può dire patria senza pensare che sia una cosa orrenda. E io capisco, ma il concetto di patriota dà il senso che ci sia un invasore. L'invasore è la nostra testa, ce l'abbiamo qua accanto a noi. È il malato di infodemia, è il folle Novax che pensa che ci mettono il microchip. Ma l'idea che ci sia un patriota patriota? Ma che cazzo vuol dire? Mica stiamo combattendo contro i cattivoni che vengono da Marte. Però io capisco che gli piaccia molto. Ciao Nicola, ci servirà il vaccino, ma soprattutto il vivere bene bevendo il rosso della tenuta Rosciatano. Sei un grandissimo. Un caro saluto dalla Romagna, mitico Roberto. Però dalla Romagna fatti dire che la miglior vendetta è vivere bene. A me questa cosa del patriota da un punto di vista lessicale non mi convince, però per carità, ognuno c'è la sua. Pensate che quelli di Forza Italia si chiamavano azzurri, non so come si chiamano i leghisti, come si chiamano i leghisti, non ci sarà un modo per chiamarsi. Comunque, a me l'idea è che ci sia un patriota, ed è, se è un modo, diciamo, per distinguersi dagli altri, oggi non mi sembra che gli altri si definiscono antipatrioti, a parole lo sono tutti. E come resilienza, no? Chi è che è antiresiliente? Chi è che è antipatriota? Oggi non mi sembra che ci siano i globalisti, quelli di Bilderberg. Che cazzo è il patriota? Nel frattempo, il Colle, la mossa di Draghi, invece è la tesi del giornale, che in realtà lui farà una cabina di regia con tutti i partiti per decidere sul decreto di emergenza, e lui vorrebbe, questa notizione, squillo dei tamburi, non vorrebbe più l'emergenza, e su questo siamo tutti d'accordo, ma sapete perché? Anzi, qua qualcuno mi dice patriota, anti-europeista, venduto comunista, perché ci sarebbe questa cabina di regia? Beh, la cabina di regia è fondamentale perché dovrebbero mettersi d'accordo su togliere l'emergenza, così nessuno se ne assuma le responsabilità. Questa è una buona idea, scusami, Florino Penna. Dovresti invitare Feltri a Quarta Repubblica, con Capezzone sarebbe un bel contraddittorio. Hai perfettamente ragione, lo dovrò fare. Nel frattempo vi dicevo che questa cabina di regia Draghi sarebbe contro alla proroga dello stato d'emergenza, anche perché con lo stato d'emergenza, dicono, sarebbe difficile per lui salire al Quirinale. Poi Ferrara invece oggi fa un pezzo lirico, cioè di quei pezzi che Ferrara, io me li immagino la mattina, dice: non mi toglietemi tutto, ma non il mio Amazon. Come non il Braille, vi ricordate l'orologio? No, toglietemi tutto, ma non il mio Amazon. Lui l'adora, gli arriva a casa, non si deve spostare, arriva a cosa, lui gli fa fatica, lo capisco. E se la prende contro, dice veramente vigliacco che fosse tradita la forza e lo spirito di Amazon in nome di regole vecchie da un pugno di burocrati limitati. Temo che la cosa sia un po' più complicata, anche se evidentemente la partita di Amazon pone mille questioni legali, economiche, però insomma il tema che pone Ferrara è comunque interessante. Nel frattempo, oggi Sallusti sul Libero pubblica il verbale dell'interrogatorio di un escort che racconta dei festini a base dei fastini a base di rapporti homosex in cui avrebbero partecipato, però questa cosa è ritenuta abbastanza credibile dai magistrati, avrebbero partecipato due magistrati, e questi due magistrati chi sono? Sono i due magistrati che indagavano sulla morte di Davide Rossi. Vi ricordate l'uomo forte del Monte dei Paschi di Siena che in circostanze misteriose sembra essere caduto, alcuni dicono, anzi le procure dicono che si è suicidato dal palazzo del Monte dei Paschi di Siena. È una storia tremenda, è una storiaccia di cui questa sera parleremo anche a Quarta Repubblica, con documenti che vi faranno veramente saltare sulla sedia. Io vorrei un format dove sti geni si picchino, arrivato. Allora, qua che cosa dice Giuseppe Leone? Montanelli disse che i francesi e i tedeschi entreranno in Europa come francesi e tedeschi, gli italiani come europei. Essere patrioti significa entrare in Europa come italiani, giusto? Non è sbagliato. Patriota è lo stesso nome, lo fa capire, uno che difende la patria. Ah, grazie Antonio di questa informazione. Altra cosa, sul fisco sta per arrivare questa botta sulle cartelle esattoriali, perché il concetto che ti interrompono per 18 mesi le cartelle esattoriali e poi tutte insieme ti arrivano a una certa scadenza, beh, insomma bisogna un po' mettersi d'accordo, soprattutto perché adesso ci sono questi artigiani, questi commercianti, questi autonomi, queste partite IVA avrebbero potuto pagare l'IMU, l'acconto del 2021, il saldo l'acconto 2022, il saldo 2021, cioè tutte le scadenze fiscali arrivano con la fine delle proroghe delle cartelle esattoriali. Quindi fa bene Forza Italia, come dice giustamente oggi Gianmaria Di Francesco sul giornale a fare una battaglia per questo rinvio. Mentre Brambilla vi segnala un bellissimo pezzo in cui ci racconta sul Messaggero per quale motivo questa piccola riforma fiscale e lo sciopero, soprattutto lo sciopero, è ridicolo perché dice: ma ragazzi, non avete dato soldi a quelli che hanno meno di 15.000 euro, che sono quelli che non pagano praticamente nulla del monte totale IRPEF. Nel frattempo, l'ultima storia è quella di cronaca drammatica sulla quale apre soltanto Repubblica. Gas, la strage annunciata. Beh, devo dire, 3 morti e 6 dispersi, e come si dice, il conto purtroppo sta peggiorando. Beh, devo dire che la questione di Repubblica, aver scelto di aprire su questo, poi non è, come possiamo dire, poi non è rafforzato da fondi, da considerazioni particolarmente fondamentali, però resta il fatto che aprono sulla cronaca e dicono che il motivo più semplice, più banale, più drammatico per cui ci sono queste 3 morti e 6 dispersi dovrebbe essere le vecchie, vecchissime condotte di metano, le più vecchie d'Italia, peraltro in una zona a rischio frana. Allora io mi chiedo, quando si parla di transizione energetica, quando si parla di tutti questi miliardi che arrivano in Italia, non sarebbe il caso magari di mettere a posto cose che, secondo Repubblica, addirittura tutti noi sapevamo essere granché a rischio? Vincenzo Melis, per patriota del presidente che sappia puntare i piedi contro la politica predatori franco-tedesca e sappia indirizzare la politica del governo e frenare le follie del sinistrato medio. Porro, come ti sei trovato in Sicilia? Benissimo, peccato però che piovesse come Dio la manda. Chi controlla le tubature del gas vecchie oltre 40 anni? Chiede Andrea. E poi oggi Salvatore Pinna segnala Travaglio, scusatemi, Feltri, che, riprendendo una battuta di Calenda, dice: vorrei Berlusconi al Quirinale solo perché vorrei vedere la faccia di Travaglio. Mi sembra un po' poco come intenzione politica, però il pezzo, come al solito, è straordinario. Saluti a tutti quanti, ci diamo appuntamento questa sera con la zuppa di Porro che viene fatta in trasmissione a Quarta Repubblica. Ciao.